Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. La tua parola, oh Signore, è scudo per chi si rifugia in te. Lo scudo protegge, lo scudo nasconde, lo scudo incute anche terrore, come l'Antico Testamento ci ricorda. Avanzare con gli scudi in evidenza era già esercitare paura sul nemico. In tutte queste immagini la tua parola, Signore, ci dà una certezza. Chi è da essa custodito non teme alcun male. E anche quando il buio, la tenebra, la delusione, la stanchezza, il disincanto, la nausea sembrano non condurci più a te, chi anche solo una volta nella vita quel seme lo avesse accolto, anche se non se ne accorge, è protetto e custodito da un scudo. E in questa sera, rivolgendo i nostri cuori a te, ti chiediamo di poter accogliere con cuore aperto e generoso, fiducioso e indiviso, la ricchezza della tua parola, perché se anche a noi, come al tuo grande testimone Giovanni, fosse riservata un'ora di oscurità, in quel momento, quando nulla è più sicuro, nulla è più evidente, nulla ha più il potere di rallegrare il nostro cuore, ci sia quel piccolo seme che continua interiormente nel nascondimento a sussurrarci, a guidarci, a illuminarci e a custodirci per te fino al giorno in cui, dopo aver detto «Vieni, Signore Gesù», udremo la tua voce che dirà a ciascuno di noi: e ora entra nella gioia del tuo Signore. Vieni, Spirito Santo, manda il cielo, vieni, Padre dei poveri, vieni da cuore dei lupi, vieni in luce di cuore, consolatore del vero, posto di luce dell'anima, dolcissimo sorriso, nella vita del posto, nella caduta del nel pianto del cuore, o luce
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Abbiamo ottenuto una nuova Chiesa. Se gli effetti di non poter più accedere a una moltiplicano i luoghi, beh, direi che c'è sempre anche un aspetto positivo. Questa Chiesa è una Chiesa molto accogliente, una Chiesa che sa raccogliere, una Chiesa che stimola e favorisce la preghiera. E noi vogliamo usare anche di questa sua caratteristica per rendere gioioso il nostro incontro con il Signore. La parola di Dio di questa terza domenica di Avvento si colloca in quella domenica che per lunga tradizione è la domenica Gaudete. Rallegratevi nel Signore sempre, parola di Paolo, vi ripeto ancora, rallegratevi. E ci chiediamo prima di tutto: possiamo permetterci il lusso di essere nella gioia quando l'ambiente, ciò che ci circonda, è così dilaniato da sofferenza? Non è forse una raffinata e indecente insensibilità parlare di gioia quando le lacrime di chi soffre sono sotto i nostri occhi ogni giorno, l'angoscia di chi guarda con trepidazione al futuro non ci abbandona? Possiamo? La risposta è certamente non solo possiamo, dobbiamo. Perché se non confondiamo la gioia con una emozione superficiale, sciocca, che non fa brillare l'uomo che è discepolo e che dunque vive nell'attesa e si rallegra perché in qualunque condizione il Signore è fedele, se non confondiamo la gioia vera che viene da Lui con una emotiva superficialità che fa assomigliare più a degli ingenui che non a dei discepoli, allora dobbiamo, per una ragione semplice: gioire significa vivere già in quella dimensione dove nulla va perduto. Gioire significa vivere custoditi dentro una presenza che ci dice non temere. Qualunque cosa accada, io sono con te perché io sono fedele. È questa l'esperienza del Battista. Ed è questo il motivo per cui, pur disponendo nelle scritture di tante pagine che sono veri e propri inni alla gioia, Madre Chiesa congiunge la terza domenica di Avvento con la testimonianza drammatica, dolorosa, del dubbio della notte oscura di Giovanni il Battista. Tre dati che meritano la nostra attenzione. Il primo, Giovanni sente le opere, non sente le parole o la parola di Gesù, sente le opere e non gli viene data altra parola da parte del Signore se non quello che Gesù fa. Gesù non si affida a delle parole che creano discussioni, dispute, compromessi, accomodamenti. Gesù si consegna in ciò che lui fa. È la sua opera che ci fa vedere il suo volto. Questo spiega perché il tema delle opere del Signore sia così percorso in tutte le scritture, come tanti salmi invitino a considerate le opere del Signore, guardate le opere del Signore. È come che dicessero, guardate il volto di Dio. Gesù è ciò che fa. E il volto del Signore è questa sua azione di rinnovamento, di guarigione e di novità. Del resto, anche il nome di Gesù, Gesù Cristo, vuol dire proprio questo. Yeshua è un nome proprio, ma Christos non è un nome proprio. Indica una funzione, è la traduzione greca dell'ebraico Mashiach, il Messia, l'unto del Signore, l'inviato. Come è accaduto che la missione, la funzione di Gesù come il Cristo sia diventata il suo nome? Perché in quello che Gesù fa c'è l'identità di Dio. L'esistenza di Gesù è una pro-esistenza. Che vuol dire? L'essere dell'amore è sempre opera che costruisce l'altro. E non si incontra Dio senza subire nella propria vita un'opera, sia una consolazione, sia una trasformazione, sia un incoraggiamento, sia un perdono, sia un'accoglienza. Incontrare Gesù Cristo è incontrare il Dio che opera. E Dio lo si vede in ciò che fa, secondo la logica del servitore. Servitore, per definizione, è colui che serve. Di conseguenza, Gesù ha definito se stesso, sto in mezzo a voi come colui che serve. E quindi se vogliamo vedere il volto di Dio, dobbiamo aprirci alla sua opera. Non restare incatenati alle nostre fantasie, ma guardarlo in ciò che fa. Questo per dire che alla gioia ci si converte. E che la gioia non è né immediata né facile, almeno quella vera, quella che viene da Lui, quella di cui Gesù ha detto, vi do la mia gioia, perché la mia gioia sia in voi, così che anche la vostra, essendo la mia, sia compiuta. Giovanni è modello di conversione alla vera gioia. Ecco la scelta di Madre Chiesa. Quali sono le opere del Signore? Ed è il secondo elemento. E sono quelle già narrate nei capitoli 8 e 9 del Vangelo di Matteo, e che ora Gesù riassume mediante una raccolta di citazioni dai profeti, specialmente dal profeta Isaia, che tratteggiano il Messia. Chi è il Messia? Cosa fa il Signore? Cosa fa Dio per noi? Cos'è l'opera di Dio? Ve la rileggo, perché scoprirete l'immediata corrispondenza tra l'annuncio di Isaia e la risposta che Gesù dà a Giovanni. Colui che prima fu l'annunciatore del gioioso, ora diventa il discepolo convertito dal gioioso, perché possa anche lui entrare nella gioia, quella vera. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi. Sottolineo questo, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, e conclude per dare agli afflitti di Sion una corona anziché la cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, veste di gioia anziché uno spirito triste. È il celeberrimo capitolo 61 del profeta Isaia. Tra queste opere è inclusa anche la situazione e la condizione in cui si trova Giovanni. Mandandogli a dire il Messia è qui, mandandogli a dire dite a Giovanni colui che libera i prigionieri, Gesù sembra accrescere ancora il buio. Ma se il Messia è questo e non fa niente per me, oltretutto Giovanni è anche il cugino di Gesù, colui che ha comunicato con lui ancora dal seno materno, gli manda a dire il Messia è colui che libera i prigionieri, a uno che è in carcere. Appena udite quelle parole nel cuore di Giovanni non può che affermarsi una domanda: ma è veramente lui, visto che la mia condizione non cambia? Terzo dato, insieme ci permettono di comprendere il luminoso progetto di Matteo. Giovanni, il cugino di Gesù, colui con il quale ha comunicato senza parola, con la semplice presenza, nel grembo materno, la danza di Giovanni, all'arrivo di Maria, arca della nuova alleanza con l'alleanza definitiva in grembo, adesso comunica con Gesù attraverso i discepoli. Non c'è più una parola diretta. La voce dell'uno e dell'altro è affidata ai discepoli. Gesù, che non si reca da Giovanni, manda a dire a sua volta per mezzo dei discepoli. Quello che Gesù dice non è ancora chiaro. Lo diventerà solo nella luce della risurrezione. Ma intanto c'è già una pedagogia, c'è già un annuncio, poiché tutto il ministero del Messia suscitava il desiderio e l'attesa, Matteo ha voluto dirci, è già risorto, chi, pur ancora nel buio della tomba, ha la capacità di ascoltare, anche solo di essere minimamente curioso nei confronti della parola del Signore. Sta dimostrando che Gesù, e l'elogio che farà alla fine ne sarà la rivelazione suprema, non vuole da Giovanni la fede eroica, la fede facile, la fede immediata. Gesù accoglie da Giovanni tutto il suo dramma, tutto il suo dubbio, tutta la sua fatica, ma gli dice: in questa fatica, se anche solo custodisci un minimo interesse per il Signore che ti parla, sei risorto. È questione di tempo, non sarai deluso, sei risorto. E inoltre Matteo ci dice anche una cosa: siccome si rivolge alla comunità, bisogna anche sempre leggere in filigrana raccomandazioni o buoni consigli alla comunità. Sembra dire questo: nel momento della prova, nel momento della fatica, nel momento in cui Dio ritarda, i ritardi di Dio, le meurtre, dicono i francesi, i ritardi di Dio, i suoi tempi. Nel momento in cui sembra veramente che la notte non finisca mai, una delle tentazioni è quella di cercare rivelazioni nuove, rivelazioni private, rivelazioni straordinarie, rivelazioni a buon mercato. No, ti basti la comunità dei discepoli. È quella di cui Gesù si è servito per consolare l'angoscia di Giovanni. È una di quelle forme, questa, che afferra il cuore quando comincia già a crescere il dubbio che non sia lui quello che aspettiamo. E allora non basta più la sua parola, non basta più quella comunità che quella parola la custodisce e la offre, c'è bisogno di percorrere strade del tutto personali, di affidarsi a una voce più autorevole, più immediata, correndo il rischio di allontanarsi dall'unico che realmente ha il potere di fare nuove tutte le cose. Ecco, veniamo adesso alla domanda del Giovanni, del Battista. Giovanni dubita, bisogna dirlo chiaramente, e patisce una reale contraddizione. Porta con sé una domanda che nasce da una delusione. Gesù non corrisponde a quel Messia che lui attendeva, che aveva annunciato, che aveva predicato, che aveva urlato. Quel grido, quell'annuncio vigoroso: convertitevi, la scure è già posta alle radici, ricordiamo le parole infuocate del Battista, cede ora, dentro le mura di un carcere, a un dubbio angoscioso. Sei tu colui che deve venire? O dobbiamo attendere un altro? Giovanni attendeva il Messia nella veste dell'inflessibile giudice, di colui che separa la pula affidandola al vento, dal grano custodendolo, e invece deve convertirsi a quel Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e che si augura che non ci sia nemmeno un frammento di pula da consegnare al vento, ma tutti i suoi granai siano pieni dei suoi figli. Adesso deve convertirsi a un Messia che è salvatore degli ultimi. Le categorie a cui è mandato sono gli ultimi, che è fonte di scandalo e di perplessità per i sapienti e per ogni forma di sapienza di questo mondo, compreso quella religiosa, che è la più pericolosa, perché le sapienze religiose coltivano il segreto desiderio di insegnare a Dio come deve rivelarsi, mentre l'umiltà del discepolo è sempre aperto alle sorprese di Dio. È la domanda di una vita, è la nostra domanda. Ma Matteo ci sta dicendo che le catene più dolorose di Giovanni non sono i ceppi che ora lo tengono legato, ma sono quelle catene che gli impediscono di scoprire l'identità autentica di Gesù. Deve compiere l'estrema conversione. Deve passare dall'essere il grande profeta ad essere il piccolo e primo discepolo del regno. Giovanni ha tutte e due queste caratteristiche: l'ultimo profeta, il primo discepolo del regno, ma in mezzo ci sta la conversione. La domanda del Battista è una domanda che accompagna i nostri giorni sempre, dopo 2000 anni di annuncio del Vangelo. Fabrizio De André, che ho studiato quando ciò che avrei dovuto studiare erano ben altre cose nell'età della mia giovinezza, e quindi custodisco ancora una ricchissima cultura, magari un po' meno dei poeti, ma forse di questo no. Beh, forse era un poeta De André, no? Ecco, riferendosi all'azione di Gesù, mi è venuto in mente, proprio riflettendo su questo Vangelo, parla di Gesù in una canzone dal titolo Si faceva chiamare Gesù. Conclude con queste parole: non si può dire che sia servito molto, perché il male dal mondo non fu tolto. Ebbe qualche virtù, si faceva chiamare Gesù. Dicono di Maria fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio. Anche se rivestite della poesia tipica di De André, sono le parole del totale disincanto. Non è servito a niente, perché il male c'è ancora. Ma sei tu quello che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro che veramente ne risolva i problemi di questa creazione? Di Maria il figlio sulla croce si è congedato dalla storia non con il trionfo di un re, ma con il fallimento di un umiliato. Sei veramente tu quello che aspettiamo, o ci siamo sbagliati a credere in te? È una domanda che prima o poi può affiorare. Ecco, tornando a Giovanni, c'è una bella analogia con un altro profeta, certo non grande come Giovanni, che è Giona, per non dire di Giove, Giona, il quale con toni trionfalistici ha già annunciato il regno di Dio, fiero di poter dire ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, come dire, la vedremo. Aveva già scelto anche la posizione per assistere alla implosione dei Niniviti, e si innervosisce a tal punto da desiderare la morte quando Dio gli manifesta il volto della misericordia. Il Signore ha fatto più fatica a convertire il suo profeta che non tutti i Niniviti in tanti anni di dissoluzione. Ecco, un'analogia con Giovanni e con tutti noi. Non è scontato credere nell'opera di Dio in un mondo che sembra o nasconderla o renderla inefficace. Come Giona, anche Giovanni deve passare attraverso l'ultima conversione, la più difficile di sempre. Probabilmente l'unica vera conversione della vita cristiana. Dall'immagine prodotta dal cervello alla presenza incontrata nella storia. La conversione è proprio questo atto in cui cambiamo la mente. Metanoete, cambiate la mente, e alla radice di ogni peccato, di ogni allontanamento, c'è immancabilmente una falsa immagine di Dio. Cominciò così la storia del peccato con il progenitore, una falsa immagine di Dio. Che questa falsità se lo dipinga come tiranno o, come nel caso di Giovanni, come un messia che ha tradito il suo programma di liberazione o come un Dio sterile e inefficace, non conta. Se non è il messia della storia di Gesù, non è il vero Dio. Ecco l'estrema conversione a cui anche il più grande dei profeti è stato chiamato. E infine una parola sullo scandalo. Beato chi non si scandalizza, letteralmente beato chi non inciampa su di me. Scandalo è un termine che rimanda all'idea di un ostacolo che si è sistemato per indurre qualcuno a cadere. Scandalo è anche l'idea della trappola, è qualche cosa che è collocato per fare inciampare qualcuno. E come la tentazione, anche lo scandalo ha due aspetti, uno positivo e uno negativo. L'aspetto positivo è: il Signore farà inciampare ogni ostacolo che si frappone tra l'amore che Lui offre e il cuore che lo accoglie. Quindi, qualunque siano le trappole che vengono messe sul cammino del credente, se il cuore è Lui quello che desidera, il Signore le rimuove. Anche qui l'Antico Testamento è pieno di celebrazioni. Hanno posto una trappola, vi sono caduti loro, hanno cercato di scavarmi una buca, ma essi vi sono precipitati. Insomma, il Signore rimuove dal cammino dei Suoi figli tutti gli ostacoli a una condizione, che sia Lui il desiderato del loro cuore. E poi l'aspetto negativo invece è quello che sta vivendo adesso Giovanni, e cioè Dio stesso può apparire scandaloso, e questo accade specialmente nel momento della sofferenza, della solitudine, dello sconforto e del buio. Gesù riconosce che la fede, specie nel momento della sofferenza e dell'ingiustizia, come è il tempo di Giovanni, è un bene arduo. Gesù lo riconosce. Riconosce che nel mondo c'è non l'evidenza schiacciante del regno di Dio. Gesù è ben consapevole che il discepolo non ha un'autostrada, ma una via stretta. Eppure Gesù invita a non inciampare su di Lui, perché se Lui, colui sul quale si inciampa, si sarà mercé, ostaggio di tutte le altre trappole. La novità esplosiva del Vangelo scandalizza. Gesù ha scandalizzato i suoi concittadini per la modestia delle sue origini, ha scandalizzato i farisei con le sue parole e con quel modo, secondo loro, così poco maestoso e divino di sporcarsi con le miserie del mondo. Gesù ha scandalizzato anche i suoi discepoli con quella sua morte ignobile e di fallimento. Che il regno di Dio non è di questo mondo significa il regno di Dio scandalizza, non è connaturale con la sapienza di questo mondo. Del resto Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di essere sale della terra, non miele, sale. E questo vuol dire che il sale brucia. E come il suo Vangelo scandalizza, così può anche scandalizzare colui che ha di Dio un'immagine a sua immagine e somiglianza. Ecco, il modo per non scandalizzarsi si chiama, secondo il linguaggio del Vangelo, la purezza di cuore. Un cuore totalmente libero in cui Dio possa deporre la vera immagine, o meglio, il suo vero volto. Del resto, che cosa sta accadendo oggi con le critiche così ingiuste, così superficiali e, a mio avviso, anti-evangeliche, che vengono mosse a Papa Francesco? Non è forse una reazione allo scandalo? Scandalizza il suo modo di incedere, non principesco rinascimentale, ma molto più affabile. Scandalizza l'immediatezza del linguaggio, accusato di non essere sufficientemente solenne e magisteriale, come che deve essere magisteriale ogni virgola che un pontefice esprime. Accusano di essere imprudente perché da uomo libero vede prima di tutto i bisogni di coloro che lo attendono, il bisogno dell'uomo che attende di Dio un'immagine di vicinanza e non di distante solennità. Si ripete la storia di Gesù. Da un lato dispiace, dall'altro non deve suscitare meraviglia, ma deve porre a tutti noi una domanda. Se la Chiesa, di cui noi siamo membri e che noi manifestiamo anche nelle nostre comunità, è più la torre d'avorio che custodisce i buoni, o non è piuttosto quell'ospedale da campo che accoglie tutti senza fare domande? O meglio, una sola fa: vuoi guarire? Che è la domanda che Gesù faceva nell'incontro con i sofferenti. E poi non dimentichiamo che anche un'espressione che spesso si usa per la Chiesa, forse l'avete sentita, cassa meretrix. E sentite? Devo tradurre? Direi di no, eh? Non c'è bisogno, anche perché dovrei ricorrere a delle traduzioni così edulcorate, raffinate, che io dico una parola, voi ne pensate un'altra. Risparmiamoci questo. Cassa meretrix, ma non soltanto perché la Chiesa è santa Chiesa di peccatori, santa nel dono di grazia, peccatrice perché è realmente fatta di noi. C'è anche un altro significato, che la meretrice ha una casa molto accogliente, ha la porta aperta a tutti, possono entrare tutti. Allora i padri della Chiesa hanno visto la Chiesa come questa meretrice, nel senso di una porta aperta a tutti, ma casta, perché? Perché entrati lì non si consuma il malaffare, si guarisce da ciò che fa soffrire. Infine, i ritardi del Signore possono fare inciampare e orientare all'idolatria. Ecco, Giovanni è, come molti di noi, uno di quei profeti che sognano il mondo perfettamente rinnovato, e siccome dopo 2000 anni nulla sembra essere cambiato, si ripropone: ma sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Come profeta dell'Antico Testamento, Giovanni vorrebbe il giudizio imminente, ma come primo credente del Nuovo Testamento, ecco la sua reale grandezza, è il primo convertito alla pazienza e alla misericordia di Dio. Profeta della forza, convertito alla misericordia, e diventa discepolo, il primo discepolo del Regno. Per aderire a Gesù come Messia, allora, è necessario superare uno scandalo e rompere una solida catena, lo scandalo di un Messia povero e disarmato in questo mondo. In una recente intervista concessa a Eugenio Scalfari, Papa Francesco ha dialogato su molte cose. A un certo punto Scalfari obietta: senza il potere, santità non si vince. Papa Francesco risponde: ma lei dimentica che esiste anche l'amore. Spesso l'amore convince, e quindi vince. I cattolici sono 1,5 miliardi, i protestanti delle varie confessioni 800 milioni, gli ortodossi 300 mila, poi ci sono le altre confessioni come anglicani, valdesi, copti, tutti loro compresi. I cristiani raggiungono i 2,5 miliardi di credenti e forse più. Ci sono volute armi, guerre, c'è voluto potere? No. Martiri? Sì, e molti. Il Battista testimone. Il Battista è martire. Il regno di Dio è questo piccolo seme che nella gioia e nella fede dei martiri inarrestabilmente compie il suo corso. Allora, i fatti che Gesù ha elencato, è vero, quei miracoli che lui ha fatto non hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli segni bastano perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Ecco l'estrema conversione di Giovanni, il frammento del mondo nuovo, quel mondo che ormai lui voleva tagliato dalla scure del giudizio di Dio, perché si salvasse solo il resto santo e tutto il resto massa damnata. No, il mondo non è inguaribile. Se si comincia a credere all'amore anziché alla forza mondana, noi non vediamo risultati che sicuramente ci saranno e che ci verranno consegnati come corona di gloria nell'incontro con il risorto. Concludo, e non si può concludere senza una breve parola sulla grandezza di Giovanni, perché fino ad ora potrebbe sembrare un Giovanni molto dimesso, un dubbioso, e invece Gesù, solo dopo che questo è accaduto, che Giovanni ha rivelato la sua angoscia, il suo dubbio, ne fece l'elogio più grande, come dire: non è il dubbio a diminuire la fede, è la presunzione, è la non conversione dalle nostre immagini all'immagine della misericordia. Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde nemmeno un frammento della stima immensa che ha per lui. È il più grande. Non esiste fede senza dubbi. Chi ha una fede sempre facile può cominciare a dubitare che non sia il Dio di Gesù Cristo colui che sta seguendo. Credo, dubito, ma Dio continua a volermi bene. Mescolo fede e dubbi, la sua fiducia e la sua stima, come per Giovanni così anche per me, rimane intatta, perché dubitare significa riconoscere la soprannaturalità del Vangelo, dichiarare no alla scontatezza. Dubitare è sorprendersi, anche se in una forma interrogativa. Dubitare è demolire quelle sicurezze così comode che tolgono dignità alla fede. Sei il più grande, conclusione, significa che non il dubbio, ma la fede è la caratteristica di Giovanni. Dopo aver letteralmente dilatato al massimo il dubbio, Giovanni, non dalle parole di Giovanni, ma da Gesù, il quale è detto proprio nel Vangelo di Matteo, sa quello che c'è nel cuore di ciascuno di noi, tesse l'elogio di Giovanni. Lui vede veramente Giovanni per quello che è. Giovanni vedeva un Messia diverso da quello che Gesù era, ma Gesù non vede un Giovanni diverso da quello che Giovanni Battista realmente è. Ed ecco l'elogio. E qual è il più grande elogio? Dicendo che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, vuol dire la grandezza di Giovanni non è stato l'annuncio e l'attesa. La grandezza di Giovanni è stata la conversione. E qui Matteo compie il suo affresco lasciandoci, congedando l'immagine di Giovanni come il primo convertito del Nuovo Testamento. Pur essendo il profeta il più grande, la grandezza di Giovanni è stata abbandonare la misura della propria grandezza per accogliere la misura imprevedibile della grandezza di Dio. La parola, in conclusione, ancora a Papa Francesco. L'umiliazione di Giovanni è doppia. L'umiliazione della sua morte, presso di un capriccio di una donna. L'umiliazione di non poter scorgere la storia della salvezza. Quest'uomo che aveva annunciato il Signore dietro di lui, lo aveva visto davanti a lui, ha saputo aspettarlo. Finisce solo nel buio, nell'umiliazione, ma non perché amasse la sofferenza, ma perché si è annientato tanto perché il Signore crescesse. Questa è stata l'operazione di Giovanni. Lui ha veramente diminuito se stesso, rinunciando al proprio sguardo sul Figlio di Dio, e si è lasciato dare su Gesù lo sguardo stesso del Padre. Gesù in lui è veramente cresciuto. E possiamo anche aggiungere, Papa Francesco dice, per questo morì con il cuore in pace, come i giusti. Possiamo aggiungere con il cuore in pace anche perché ha compreso che non è questa storia, non è questo tempo il luogo del compimento. È l'eternità. Se c'è una trascuratezza in noi cristiani oggi è proprio questa. Abbiamo pudore, talvolta vergogna, a parlare dell'eternità, a relativizzare, non a disprezzare, a relativizzare il mondo. Ma relativizzare il mondo non vuol dire questo mondo non è niente rispetto all'eternità, vuol dire comincio già in questo mondo a orientarmi e a godere dell'eternità. E poiché è veramente grande, il più grande, Giovanni si trasforma in preghiera. Quella preghiera che in questo tempo di avvento ci caratterizza, che in questo tempo della nostra storia è sulle nostre labbra, ma che deve diventare sempre meno invocazione e sempre più desiderio. E la preghiera che Giovanni assume fino a identificarsi con lei è quella che diciamo ora e che diremo anche alla fine dei nostri giorni. Vieni, Signore Gesù. Giovanni termina con questa preghiera. Vieni, Signore Gesù. Ecco perché, fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni il Battista.
immancabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Si sta preparando al Natale di Gesù, più o meno inconsapevolmente al Natale di Gesù, e invece come la parola Gesù e Eucaristia ci illumini il cammino verso la nascita di Gesù. Allora con queste luci, con tutte queste luci, vogliamo farvi i nostri più sentiti auguri davvero, Laura, io, tutta la Sede Cattolica, di Buon Natale e, come dice un caro amico, di un Natale buono. Davvero tanti auguri a tutti voi. Poi volevo fare anche gli auguri a Don Giorgio, che è sfuggito, ma che sta per festeggiare l'anniversario di ordinazione, che magari adesso se viene gli facciamo anche gli auguri di persona. Tanti auguri.
Allora, fatelo a nostro Signore,
che se Papa Francesco si definisce un guardato con misericordia, io molto di più. Io sono un inseguito dalla misericordia. Credete che per 33 anni si rimanga nel ministero se il Signore non stringe, non afferra sempre per i capelli, come anche 20, 30, 40 anni nel matrimonio, senza che il Signore veramente... Quindi l'applauso era tutto per lui. Una cosa solo vi voglio dire, che era la domenica della gioia, anche quella volta lì. Bene. Qui penso siate abbastanza realisti da capire che in 33 anni non tutti i giorni sono di sole splendido, ecco, come per tutti. Però fino ad ora la prudenza non è mai troppa, la grazia non è una cosa che si possiede, è un giardino che si coltiva e quindi da oggi al domani si può perdere. Fino ad ora, neanche mezzo secondo, ho mai dubitato che questa fosse la mia strada. E fino ad ora, nemmeno per mezzo secondo, ho mai perso di vista che il Signore ti rallegra e ti dona oltre quello che ti aspetti, a condizione che sei aperto alle sue sorprese. E da questo punto di vista gli auguri li faccio anch'io a voi.